Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Su Unica Radio, oggi parliamo con Sandro Dessì. Benvenuto. Tu sei compaesano di Emilio Lussu, giusto? Siete entrambi di Armungia. Come viene raccontato nel paese Emilio Lussu ai più giovani?
Ma diciamo che io innanzitutto sono vicino di casa di Lussu, proprio un tiro di schioppo da casa mia, e ci sono dei murales che ricordano appunto Lussu in paese. Lussu è, insomma, è conosciuto, c'è il museo e anche i più giovani conoscono la sua figura, la sua storia sicuramente.
Come è nato il tuo interesse nel voler scrivere della vita di Emilio Lussu?
Ma della verità c'è un aneddoto particolare, perché io appena laureato mi sono ritrovato al Dettori occupato a Cagliari, parlando insomma con diversi ragazzi, con diversi studenti molto impegnati, venne a scoprire che pochi sapevano chi era Lussu, addirittura lo confondevano con l'autore di Padre Padrone, no? Quindi con Gavino Leda. Quindi mi resi conto che bisognava farlo conoscere maggiormente, utilizzando però uno strumento un po' alternativo al saggio, all'approfondimento tradizionale, usando uno strumento appunto come il fumetto e l'illustrazione. E devo dire che a distanza di anni, quasi 20 anni, è stata un'idea vincente, diciamo che ha funzionato.
Che differenza c'è principalmente nello scrivere di un autore come Lussu, diversamente dai soliti saggi, dai soliti libri, i soliti romanzi, e invece farlo con un fumetto? Ecco.
Beh, innanzitutto l'immagine aiuta tantissimo, quindi ti permette di conoscere prima di tutto anche fisicamente com'era Emilio Lussu, ti fa vedere la sua casa, e insomma siamo riusciti a far vedere anche i suoi familiari, che poi conoscono ad esempio il padre, la madre, che poi sono tutti personaggi molto importanti per conoscere il personaggio ovviamente. Quindi il fumetto da questo punto di vista ti permette di entrare dentro il personaggio. Chiaramente alla base c'è un grande lavoro di ricognizione, di conoscenza, insomma, del periodo storico che vuoi analizzare, ad esempio banalmente le auto, gli indumenti, insomma tutto quanto ha a che fare con la rappresentazione poi dei personaggi.
Tu hai scritto due fumetti su Emilio Lussu. Cosa c'è alla base? Come si prepara, ecco, un fumetto? Cosa c'è alla base? Come si inizia e poi come si sviluppa il progetto?
Beh, innanzitutto si parte sempre dai testi originali. Io poi in aggiunta ho avuto la fortuna che, oltre ai testi originali, ho conosciuto molto bene Joyce Lussu, la moglie di Emilio, essendo appunto lì ad Armungia nel periodo finale della propria vita, e quindi ho avuto anche altre informazioni che mi hanno permesso di costruire e di delineare ancora meglio il personaggio Emilio Lussu. E come dicevo prima, bisogna chiaramente fare un lavoro di ricerca, dopodiché si passa a quella che si chiama la vera e propria sequenza per immagini, non una sequenza narrativa. Mettendo in evidenza certi aspetti, accantonandone altri, scegliendo appunto una linea che è quella appunto che tu vuoi portare avanti come autore.
Cosa ha lasciato Emilio Lussu e cosa possiamo imparare dalla sua vita?
Beh, innanzitutto ha lasciato un grande esempio di coerenza e insomma di impegno civile e politico. Ecco, questo è quello che secondo me bisogna preservare maggiormente. Poi naturalmente ha lasciato una grande produzione che va da un anno sull'altro piano a Marcia sul nome d'intorno, Il cinghiale del diavolo, che sono veramente dei capolavori che tutti devono conoscere e studiare, perché veramente sono dei testi che sono sempre freschi e attuali, hanno ancora molto da dire e molto da dare. E poi Emilio Lussu è un personaggio incredibile che ci permette di costruire, conoscere e capire anche il secolo passato, perché Lussu è stato veramente un protagonista, partendo da un paesino piccolo, piccolissimo come Armungia, fino a diventare ministro, fino a diventare uno dei leader dell'opposizione, non solo in Italia ma in Europa, al nazifascismo.
Nei tuoi fumetti quali aspetti quali aspetti hai enfatizzato in maggior modo della vita di Emilio Lussu, del personaggio di Emilio Lussu?
Ma a me hanno colpito molto gli affetti familiari, ecco, un aspetto che viene spesso sottovalutato, ma secondo me è importante, fondamentale per capire il personaggio Lussu, perché poi tutti conoscono le pagine più famose di Un anno sull'altipiano, tutti conoscono gli episodi più conosciuti appunto della sua vita, però come dicevo prima pochi conoscono per esempio l'importanza che ha avuto per esempio per Lussu venire da un paesino come Armungia, avere un padre come appunto il padre che gli ha trasmesso determinati valori che ad esempio si ritrovano in Educazione Democratica. Quindi ho cercato di mettere in evidenza, non solo con Lussi ma anche con Gramsci, gli aspetti meno conosciuti, gli aspetti familiari, gli aspetti personali, anche gli aspetti intimi se vuoi, che però ci permettono di capire la grandezza anche dell'uomo, del personaggio. Certamente non privo di difetti, però appunto collocato in una situazione particolarissima dal punto di vista storico, sicuramente difficile, particolare. Non dimentichiamo che parliamo di un uomo perseguitato dal regime. Certo. Che però ebbe a dire: non è stato il fascismo a crearmi i problemi, sono stato io a creare i problemi al fascismo. Già da questa frase si capisce la forza, il carattere del personaggio. Però resta il fatto che dall'arresto del 1926 fino alla, diciamo, al rientro in Italia, poi fino al 1944, diciamo, Lussi è stato veramente perseguitato dal fascismo.
Nel corso della storia, spesso la narrazione di un personaggio viene alterata o distorta. Pensi anche anche Lussi sia stata una vittima di questo processo, sì, storico?
Beh sì, certo, naturalmente soprattutto gli avversari politici, che la pensa in maniera diversa, tende magari a mettere in evidenza certi passaggi della sua vita o a distorcerne altri. Ovviamente sono personaggi anche per certi aspetti molto anche divisivi, perché hanno preso una posizione molto chiara, netta, e quindi questo a molte persone, a molti anche avversari politici, ma anche a volte a membri dello stesso partito, creava non pochi problemi, perché parliamo di un personaggio tutto d'un pezzo. Giampaolo Panza lo definì l'ombre verticale, cioè un uomo veramente, diciamo in sardo, a schiena diretta, con la schiena dritta, che non conosceva i sé, che non conosceva i ma, e quindi era molto, molto netto. A volte anche politicamente parlando, forse questa posizione ti crea anche dei problemi, perché Lussi da questo punto di vista sicuramente si è anche esposto a, come dire, attacchi, perché non era sicuramente un uomo portato magari alla mediazione come altri più navigati, però era un uomo veramente di grandi valori, di grandi idealità, ed era disposto a tutto per essere fedele a questi valori. Infatti qualcosa, se possiamo dire che il denominatore comune, che è veramente, che accomuna tutta la generazione antifascista, è proprio quello, la capacità di restare fedeli ai propri valori. Cioè il Volta Gabbana era la figura più esecrata, perché era appunto la figura di chi sale sul carro del vincitore, chi, come dire, abbandona i propri ideali per convenienze personali. Certo. Ecco, questo sicuramente non lo si può dire né di Lussi, né di Gramsci, né dei più grandi antifascisti. Naturalmente questo impone il pagamento di un prezzo altissimo, che può essere l'esilio, che può essere la prigione, la tortura, e infine anche la morte.
In Sardegna, nelle nostre scuole, si insegna veramente poco storia della Sardegna. Lei è un professore, sente una responsabilità nei confronti dei suoi studenti di metterli al corrente, di insegnarli personaggi che hanno fatto la storia della Sardegna?
Assolutamente, io ci credo molto, e dico sempre ai miei colleghi, ma molti lo fanno, che noi dobbiamo essere appunto i protagonisti della nostra storia. Naturalmente nei libri di testo spesso e volentieri c'è poco sulla Sardegna, però questo non ci impedisce, vista anche la possibilità che abbiamo grazie alla libertà di insegnamento, di aggiungere, integrare e portare insomma alla ribalta i nostri personaggi. Va detto che di Lussi e di Gramsci nei libri di storia ad esempio si parla, però si parla meno di altri personaggi magari secondari, o comunque bisogna conoscere tutti i personaggi che hanno fatto grande la nostra storia. Penso per esempio a Eleonora d'Arborea, che è poco conosciuta ad esempio, no? Un personaggio straordinario. Penso ai grandi artisti del Novecento, penso a Nivola, penso a tutti i grandi artisti, per esempio, del primo del Novecento, ai pittori, agli illustratori, che sono poco conosciuti, ma sono artisti di fama internazionale, spesso più conosciuti all'estero che in Italia, in Sardegna. Quindi sicuramente noi abbiamo una grande responsabilità, ma non deve essere una scusa questa, che siccome nel libro non è presente quell'argomento, non lo trattiamo. Dobbiamo essere noi a integrare tutto ciò. Io per esempio personalmente ho scritto anche delle lettere ad alcune case editrici di livello nazionale, sottolineando appunto alcuni errori macroscopici nella ricostruzione storica di importanti avvenimenti, dove la Sardegna addirittura veniva messa in margine, non veniva neppure citata. Quindi certo, questo va detto, insomma.
Quali sono le soddisfazioni più grandi che hai avuto dal momento della pubblicazione dei tuoi fumetti o dei tuoi lavori?
Ma se devo essere sincero, la più grande soddisfazione, vabbè, a parte i premi, i riconoscimenti e il fatto che comunque i tuoi libri si trovino un po' dappertutto, è aver coinvolto molti giovani artisti. Adesso, perché i miei libri spesso e volentieri sono delle antologie, quindi sono composti da tanti autori differenti per stile, per tecnica, che però sono accomunati dalla volontà di rappresentare la vita, per esempio, di Emilio Lussu, di Antonio Gramsci, di Grazia Deledda. E quindi questo è sicuramente la soddisfazione più grande, perché poi è l'inizio di un cammino che io sto portando avanti, adesso affiancato da sempre più giovani, e domani saranno loro insomma a loro volta a portare avanti questo percorso, perché veramente il fumetto ci sta dando tante tante soddisfazioni, anche perché siamo riusciti a intercettare un pubblico che magari non legge il saggio, non legge il libro di narrativa, però legge il fumetto, e poi spesso e volentieri, se il fumetto è bello, se il fumetto piace, si ritorna all'originale. Ecco, questa forse è la mia più grande soddisfazione.
Ci sono progetti futuri per il prossimo futuro?
Sì, vabbè, progetti ce ne sono tanti. Diciamo che ho un piccolo sogno, che è quello di realizzare una piccola animazione sulla sua vita. Ecco, questo è anche un piccolo corto, mi piacerebbe, e poterlo realizzare per far conoscere sempre più il nostro grande Emilio, un personaggio veramente straordinario da conoscere, da studiare e quindi da amare.
Ti ringrazio, Sandro.
Grazie, Davide. Buona giornata.
Grazie. Ringrazio Sandro De Sì per la sua disponibilità. Vi ricordo che potete ascoltare questa e tante altre interviste sul portale di unicaradio.it, su Spotify e Google Podcast.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.